fin qua io.
Allora,
buonasera. Quando con Fedra in Ghirami siamo andati di soppiatto in ricognizione nell'ufficio del Papa Giulio II per osservare a quali letture si sta dedicando, abbiamo visto aperti sul suo tavolo alcuni libri: la teologia platonica di Marsilio Ficino, ricordate, l'orazione sulla dignità della persona di Giovanni Pico della Mirandola, il commento al commento al De Anima di Aristotele di Alessandro di Afrodisia scritto da Pietro Pomponazzi. E noi sappiamo che i testi di queste opere, che sono fondamentali per la storia del pensiero umano, hanno qualcosa in comune che interessa anche e soprattutto al committente di quest'opera, al Papa Giulio II. Queste opere propongono studium et cura, una cura per l'anima, no? Poi sul tavolo del Papa abbiamo visto anche un altro libro chiuso, perché probabilmente è già stato letto. Questo libro è intitolato De Medicina, esiste davvero, De Medicina Anime. Guardate, non è difficile da tradurre: la medicina dell'anima. De Medicina Anime è un trattato scritto da un certo Ugone De Foglietto, e sulla copertina di questo testo, sulla copertina di cuoio, quindi non è questo che rimane, non è quello. Questa è solo una copia di poco valore, non è quello che sta nella Biblioteca Vaticana, potete vederlo lì, non è stato possibile portarlo qui, comunque ce n'è uno, non me l'hanno dato. Fedra in Ghirami, figuratevi se lo dà, non lo dà, se dice andatevelo a comprare da qualche parte, c'è qualcuno che lo stampa, bene. E quindi ho cercatelo in un'altra biblioteca, questa per esempio. E sulla copertina di questo testo, di quello originale, abbiamo letto anche una data, anno domini 1140. Che cosa sta cercando di fare Giulio II? Perché va così indietro nel tempo, di circa 3 secoli e mezzo, con le sue letture, a leggere un trattato sulla quale c'è una data sopra 1140, siamo nel 1508. Beh, lo sappiamo già, lo abbiamo già capito, che per giustificare il suo operato Giulio II vuole dimostrare che le idee orfico-alessandrine che sta coltivando da intellettuale platonico che apprezza l'aristotelismo sono già penetrate da tempo nella tradizione della Chiesa, e quindi può ben dare senza alcuna remora l'incarico a Raffaello di applicare la scuola di Atene nella stanza del Papa. Questa è già un'idea che nella tradizione della Chiesa c'è già, dice Giulio II. Quindi è inutile scandalizzarsi, visto che il suo collegio, il collegio cardinalizio, si scandalizza. Il testo del trattato De Medicina Anime, la medicina dell'anima, che Giulio II cita mentre presiede il collegio dei cardinali, offre chiara dimostrazione che è da tempo nella tradizione della Chiesa, e ben prima dei platonici e degli aristotelici rinascimentali si è coltivata l'idea di curare l'anima, soprattutto nei laboratori culturali degli ordini monastici pauperini. La salvezza o la dannazione dell'anima dipende dalla cura a cui viene sottoposta. Lo studio avvicina all'idea del bene e alla realizzazione del bene. Studium et cura, quindi. Sappiamo che Giulio II, il quale è un francescano, ha dalla sua il favore degli ordini monastici pauperisti e sa che se li saprà coinvolgere lo sosterranno in questa sua azione. E chi è il monaco, prima agostiniano e poi benedettino, autore delle medicine anime? Chi è Ugone de Foglietro? Questa domanda ci permette, usando il tempo in modo diacronico, di fare una temporanea immersione nella storia e nella cultura del Medioevo, del XII secolo. E guardate sul punto 1 del repertorio, quindi noi utilizziamo chi studia, le studentesse e gli studenti, guardate, hanno questo privilegio fondamentale di viaggiare sul tempo diacronico, quindi di spostarsi da un secolo all'altro senza nessuna difficoltà. Il trattato De Medicina Anime non è andato perduto perché le due copie manoscritte esistenti sono state conservate presso la celebre abbazia di San Vittore, dove è stato abate il famoso Ugo di San Vittore, circa 1141. Ugo di San Vittore è autore di opere molto importanti, tra cui il Didascalicon, cioè un trattato di pedagogia su come imparare, didascalicon, a studiare, su come imparare, a studiare le arti, su come imparare ad approfondire la teologia e su come imparare a fare l'esegesi della Sacra Scrittura. L'abbazia di San Vittore è stata fondata nel 1108 e quindi lo sapete che ormai noi siamo esperti in commemorazioni, non facciamo altro che commemorare, cioè sono quelli che si fermano al 4 novembre, noi commemoriamo in continuazione perché ce n'è da commemorare, è inutile puntare l'attenzione forse su. Quindi questa sera cogliamo anche l'occasione per celebrare quindi un importante compleanno, no? Quello dell'abbazia di San Vittore, che forse non ci ha pensato nessuno, neanche in Francia, neanche Carla, è stata fondata 900 anni fa da una comunità di monaci di tendenza agostiniana fuori Parigi, in un'ansa della Senna, in un posto molto affascinante. Nel XII secolo l'abbazia di San Vittore, guardate, è stata la sede di un'importante scuola teologica, la famosa scuola di San Vittore, il Vittorino. Guardate, noi siamo già stati ospiti un po' di questo posto un po' di anni fa. La scuola di San Vittore ha cercato di operare una sintesi grandiosa tra il misticismo di Bernardo di Clairvaux, Bernardo di Chiaravalle, il pensiero dialettico di Abelardo, tutti l'avete sentito nominare, quello di Eloisa, e il naturalismo della scuola di Chartres. Forse la scuola di Chartres è sconosciuta. Ora, guardate, noi di questa sintesi non possiamo dire altro perché ci mancano le competenze specifiche e bisogna, queste competenze specifiche bisognerebbe acquisirle, ma quando torneremo ancora in modo sistematico a viaggiare nel Medioevo saremo necessariamente ospiti di San Vittore. A San Vittore lo stile di vita è molto spartano, si coltiva un severo misticismo contemplativo impostato su una solida cultura materiale, non c'è lo spirito se non si va a manovrare nella materia, con le mani, a impastare la materia con le mani, perché se non c'è la materia non c'è neanche lo spirito, ci devono essere i contrasti. Quindi, ecco perché nella biblioteca di San Vittore è stato conservato con cura un trattato come il De Medicina Anime. Le studiose e gli studiosi si sono domandate se questo trattato sia stato anche scritto a San Vittore, ma non sembra possibile. Inoltre è probabile che la data 1140, che è impressa sulla copertina del libro conservato nella Biblioteca Vaticana e che sta sul tavolo dell'ufficio di Giulio II, non sia la data di composizione. Forse potrebbe essere la data di trascrizione, ma a detta delle esperte e degli esperti di filologia medievale ci sono una serie di indizi che fanno presumere che il De Medicina Anime sia stato composto e anche trascritto a San Vittore prima del 1140. E allora, a che cosa corrisponde questa data che Giulio II vuole mettere in mostra? Procediamo allora con ordine. Ugone de Folieto può essere definito uno scienziato ed è contemporaneo e probabilmente ne sente l'influenza di una certa Hildegarda di Bingen, che forse molti di voi ricorderanno, 1098-1179 Hildegarda. Guardate, Hildegarda è un'altra straordinaria figura di monaca scienziata e mistica che abbiamo incontrato a suo tempo e che incontreremo ancora, perché certi personaggi hanno lasciato il segno nella storia del pensiero umano e hanno sempre qualcosa da dire alla nostra intelligenza. Ugone de Folieto è nato nella regione della Piccardia, conoscete la regione della Piccardia? È stato monaco agostiniano a Corbì, poi è passato all'ordine benedettino e diventa priore dell'abbazia di Amiens. Guardate, avete mai visitato la città di Amiens? Amiens si trova a 150 km a nord di Parigi, sul fiume Somme, e in questa città si trova la famosa cattedrale di Notre Dame. Guardate che è il più completo esempio di architettura gotica del XIII secolo, che risulta essere la più grande cattedrale di Francia, una delle più grandi d'Europa. E allora guardate, siccome siamo su questa strada, stiamo andando a cercare Ugone de Folieto, approfittatene questa settimana, prendete l'enciclopedia, prendete una guida della Francia che avrete sul comodino, una guida del Touring della Francia, o sulla rete, fate un'incursione ad Amiens, buon viaggio, lì c'è stato Ugone de Folieto e quindi andiamo a trovarlo in casa sua. Ugone de Folieto, non si può viaggiare così a caso per vedere con i pacchetti, qualunque, bisogna andare a viaggiare a colpo sicuro. Ugone de Folieto è stato priore dell'importante abbazia di Amiens, ma la sua carriera ecclesiastica non si ferma. Guardate, è diventato anche cardinale. Ugone de Folieto ci teneva davvero a diventare cardinale, ma non ci teneva affatto, non ci teneva affatto, anzi lo considerava quasi, non se non un disonore quasi. È lui che ha inventato la famosa formula che Sant'Ugo, sbrodolandosi di sugo, diventò tutto rosso. Lo fecero cardinale. Si poteva diventare cardinale proprio malgrado, visto che Ugone de Folieto era lontano da Roma, tanto materialmente quanto spiritualmente, e considerava una punizione piuttosto che un privilegio entrare a far parte della gerarchia dello Stato Pontificio. E qui, per capire la situazione, guardate, e soprattutto per capire il piano di azione di Giulio II, che, come stiamo intuendo, sta utilizzando in modo accorto la tradizione e la storia della Chiesa come strumenti per raggiungere il suo scopo e per imporre la sua linea ideologica moderna, tra virgolette. Giulio II, come afferma l'odierna indagine storica che rivaluta molti aspetti del suo pontificato, porta la Chiesa nella modernità, tra virgolette, e utilizza la tradizione e la storia del Medioevo per superare il Medioevo stesso, perché senza passato non possiamo costruire il futuro. recuperando e conservando ciò che ritiene culturalmente valido, per esempio la tradizione della filosofia scolastica evolutasi sulla scia di Socrate, di Platone e di Aristotele. Ecco dove siamo, siamo sempre su questo percorso, sia ben chiaro, e cercando di rimuovere una serie di vizi, come il feroce scontro tra cardinali di nazionalità diverse, i francesi, gli spagnoli, i tedeschi, asserviti agli interessi, i romani, insomma, del loro re e dei loro principi piuttosto che fedeli al Papa. Un malcostume che metteva a repentaglio l'unità della Chiesa, indebolendone il prestigio sul piano internazionale. Purtroppo, come pensano le storiche e gli storici contemporanei, l'esempio di Giulio II non viene seguito e l'incapacità nella gestione della crisi conseguente alle 95 tesi di Wittenberg del 1517 di Martin Lutero, l'avete sentito nominare, porta ad una spaccatura insanabile nella Chiesa e nell'Europa, perché i papi successori di Giulio II reagiscono in modo non autorevole ma autoritario, senza la capacità di mediare e di assorbire le giuste istanze della riforma di cui la Chiesa aveva bisogno. Giulio II tentava una riforma della Chiesa, ma aveva i cannoni puntati da parte delle grandi nazioni. Quindi, per capire la situazione e soprattutto per capire il piano d'azione di Giulio II, dobbiamo addentrarci per brevissimo tratto in pieno Medioevo, all'epoca di Ugone De Foglietto. Guardate sul punto 2 del repertorio. In quali circostanze Ugone De Foglietto diventa suo malgrado cardinale? In quali circostanze? Voi sapete che quando i protagonisti della narrazione storica sono i papi, di solito comincia lo spasso. Ora non è, io non sto facendo un'affermazione blasfema, ma il fatto è, e lo abbiamo ripetuto molte volte, che quando sono coinvolti i papi, lo studio della storia, ma lo studio in genere, diventa spesso molto divertente, molto interessante, ricco di colpi di scena e a volte di situazioni che rasentano la comicità e quindi che stuzzicano il nostro interesse, il nostro spirito di conoscenza. E questo è provvidenziale, si vede, per lo studio. E come bisogna curarsi l'anima, Quindi io ve l'ho detto anche tante volte, prendetevi una bella storia dei papi in biblioteca e poi la sera invece di accendere quell'attrezzo rettangolare che parla male soltanto di uno, che dice sentivo oggi, quindi cosa volete? Spegnetelo e leggetevi tutte le sere una pagina delle storie dei papi, sono molto più edificanti. Dobbiamo sapere che il 13 febbraio del 1130, una giornata davvero particolare, guardate questa, il 13 febbraio del 1130, muore il Papa Onorio II, muore di buon'ora, alle 5 del mattino, si vuole pregare perché è una giornata particolare. Alle 10 del mattino, quindi poche ore dopo, in San Gregorio al Celio, si riuniscono i cardinali e prima di mezzogiorno hanno già eletto il nuovo Papa. Il nuovo Papa è Gregorio dei Papareschi, ce l'aveva del cognome anche, appartenente ad una delle famiglie romane dominanti, in questo momento la più potente, insieme però a un'altra famiglia, quella dei Pierleoni. Ora, tra queste due famiglie esiste un'esplicita conflittualità che sfocia spesso in atti di violenza, ma questo è un altro discorso. Gregorio dei Papareschi prende il nome di Innocenzo II, quindi un nome, diciamo, molto che promette bene. E guardate, Gregorio dei Papareschi effettivamente è una persona in gamba, è un politico competente, è un esperto diplomatico ed è stato legato pontificio in Francia e in Germania. In questa veste ha partecipato nel 1122 alla stipula del famoso concordato di Worms tra il Papa e l'imperatore, al quale bisognava tenere testa, perché l'imperatore aveva un grosso esercito. Il concordato di Worms conclude una fase della cosiddetta lotta per le investiture, quando in pieno feudalesimo l'imperatore, forte della sua potenza militare, pretendeva che il Papa investisse, non con la macchina, cioè consacrasse vescovi i suoi vassalli, in modo che i feudatari potessero esercitare il potere civile e il potere religioso, anche se naturalmente, se rivedete voi i vassalli del Medioevo a fare i vescovi, insomma, erano piuttosto costumati, ma cioè, anche se non possedevano i vassalli dell'imperatore i requisiti che la missione di vescovo comporta. Insomma, il concordato di Worms prevede, e qui è stato bravo Gregorio a trattare, che sia il Papa a scegliere per primo i vescovi e poi l'imperatore li nomina anche vassalli. È il famoso tempo dei vescovi conti, no? Non avreste studiato nella storia del Medioevo. Cioè, insomma, dal rapido conclave del 13 febbraio del 1130 sembra uscita la persona adatta per fare il Papa. In realtà le cose nelle ore successive, questa è davvero una giornata particolare, ve l'ho detto, no? Si complicano. Perché si complicano? Per quale motivo? Per il motivo che Alcelio, a eleggere Papa Innocenzo II dei Paparetti, c'erano solo 15 cardinali su 39, su 39 elettori. E gli altri 24 dove sono? Quali altro invito alle tante hanno ricevuto? A quale festa? Gli altri 24 si riuniscono alle ore 15 dello stesso giorno, vi ho detto che è una giornata particolare, il 13 febbraio del 1130, si riuniscono nella Basilica di San Marco e prima delle 17 eleggono Papa il cardinale Pietro Pierleoni, e come sappiamo la famiglia Pierleoni è nemica acerrima dei Paparetti. Cioè, il cardinale Pietro Pierleoni assume il nome di Anacleto II. Vedete, è proprio vero che in certi giorni un papa tira l'altro. Anacleto, tra l'altro, Anacleto è il nome anche del gufo di Mago Merlino. Ora, il Pierleoni, cioè Papa Anacleto II, cioè il Papa delle ore 15, appoggiato dal re normanno Ruggero di Sicilia, con il quale era già d'accordo, si impadronisce di Roma entro le ore 18. Allora, il Paparetti, Papa Innocenzo II, il Papa di Mezzogiorno, no? Prende una rapida decisione e al galoppo, in sella un veloce destriero, giunge al porto di Ostia, dove si imbarca sul vascello delle ore 19 e con il vento in favore, prima della mezzanotte, è già a Pisa. Vedete che giornata storica memorabile, quella del 13 febbraio del 1130, eppure non se ne parla mai, ma bisognerebbe parlarne. Innocenzo II Paparetti, il Papa di Mezzogiorno, non si arrende naturalmente, e il giorno successivo parte dal porto di Pisa e naviga fino in Francia e si trasferisce ad Etampes, dove lavora, è un buon diplomatico, lo sappiamo, no? Per convocare il concilio ecumenico, in modo da emarginare Anacleto II Pierleoni, il Papa delle ore 15, e che se ne sta atterragliato a Roma, protetto dall'esercito del re normanno di Sicilia, Ruggero. Il concilio si riunisce ad Etampes e lo studio, vedete, fa venire voglia di viaggiare. Allora, andiamoli a seguire questi avvenimenti sul posto. Siete mai stati ad Etampes? Guardate, la cittadina di Etampes si trova, visto che avete la guida della Francia in mano già lì, e allora utilizziamola ancora. Siamo andati a cercare Amiens, andiamo a cercare Etampes. E si trova nell'Île de France, a 50 km a sud di Parigi, a metà strada, guardate, è in un punto strategico e tanto, tra Chartres e Fontainebleau. È situata nella valle della Chalouette e della Juine, che sono due fiumi significativi, belli, e ci sono molti monumenti interessanti, quindi con l'enciclopedia, con una guida della Francia, sulla rete, fate una visita a Etampes. Buon viaggio, lì c'è stato un concilio anche, mica. Insomma, non so se vi spiego. Ebbene, a Etampes, nel settembre del 1130, si tiene il concilio e sono presenti tutti i rappresentanti degli ordini monastici che in questo momento contano. Per tutte le congregazioni monastiche che hanno trovato un accordo e hanno eletto un portavoce, cioè per la chiesa delle, la cosiddetta chiesa delle abbazie, parla Bernardo di Clairvaux, Bernardo di Chiaravalle, il quale, un personaggio che abbiamo sentito nominare tante volte, ma magari lo sentiamo nominare solo per i cani, per i simpatici animali, invece bisognerebbe un po' collocarlo anche nella storia del pensiero umano, perché sennò poveri cani devono portare un peso eccessivo. Ecco, quindi il Bernardo parla nel nome dell'autorità del concilio, dichiara Innocenzo II, Gregorio dei Papareschi, papa legittimo, e denuncia Anacleto II, Pietro dei Pierleoni, come antipapa, e lo dichiara privo di legittimità. E come possiamo constatare, siamo in pieno scisma. Uno dei tanti, questo è quello che agita profondamente la Chiesa dal 1130 al 1139, ma il dettato del Concilio di Etampes viene accolto da quasi tutta la cristianità e si forma una coalizione che vede la Francia, l'Inghilterra, la Spagna, Lotario, re di Germania e d'Italia, schierati contro Ruggero di Sicilia, contro i Normanni. Vedete, l'Europa nel Medioevo si spacca su questi marchi, poi anche successivamente. Questa coalizione vuole riportare Innocenzo II a Roma come papa legittimo, e questo avviene nel 1131, ma l'antipapa Anacleto II non si dimette, continua a regnare barricato in San Pietro, e questo fino al 1138, quando Anacleto II muore. La famiglia Papareschi però, sempre sotto la protezione dei Normanni, velocissima, elegge subito un nuovo antipapa, il cardinale Gregorio dei Conti, che prende il nome di Vittore IV. È necessario quindi ancora un concilio lateranense e soprattutto la forza degli ordini monastici, la Chiesa delle Abbazie, con il loro portavoce Bernardo di Clairvaux, per far dimettere Vittore IV e per far finire lo scisma nel 1139. Il 1139 è l'anno che precede il 1140. Allora, nel 1140, e sappiamo che questa data è impressa sulla copertina del De Medicina Anime che sta nelle mani di Fedra Ghirardi per Bacco, nel 1140, ecco l'anno fatidico a cui volevamo arrivare, Innocenzo II, perché per arrivare a quest'anno bisognava passare di lì, per lo scisma, Innocenzo II, tornato ad essere l'unico papa legittimo, che cosa fa? Ritiene opportuno fare cardinali, visto che il collegio cardinalizio era un po' birbante, si divideva così a seconda delle sponsorizzazioni varie, ritiene opportuno fare cardinali un certo numero di persone autorevoli, se non altro di persone serie, degne di quel titolo, no? E un certo numero di abati dei grandi monasteri, che lo avevano sostenuto e avevano scongiurato lo scisma. E guardate, in questa occasione, cioè a ridosso delle circostanze che abbiamo narrato, in modo molto stringato, ma d'altra parte così sono andati i fatti. È in questa occasione che Ugone de Foglieto viene nominato cardinale. È appunto l'anno 1140. Il 1140, quindi, è la data incisa sulla copertina della copia del De Medicina Anime, che ora è sul tavolo dell'ufficio del Papa Giulio II, e sappiamo che non è l'anno in cui questo trattato è stato scritto e non è neppure l'anno in cui è stato ricopiato. E allora l'ipotesi più attendibile qual è? È che sia stato Papa Giulio II a far incidere sul frontespizio del De Medicina Anime, conservato nella Biblioteca Vaticana, questa data, in modo da ribadire che Ugone de Foglieto non era solo un monaco qualunque, ma bensì era un cardinale, e quindi la sua opera è assai autorevole, è l'opera di un cardinale. Inoltre, come cardinale ha operato per dare unità e autorevolezza alla Chiesa. Giulio II mette in circolazione, quindi, vedete, oggetti culturali come questo trattato per mandare messaggi al suo collegio cardinalizio, nel quale molti prelati continuano a coltivare antichi vizi, mentre farebbero bene a curarsi l'anima, medicina anime. Ugone de Foglieto non è, come abbiamo detto, per nulla entusiasta della promozione. Accetta per ubbidienza, per non incrinare minimamente l'unità della Chiesa, però dà tacitamente un segno di disapprovazione verso la Curia Romana, perché non si è mai mosso dalle sue abbazie, che considera lo zoccolo duro della Chiesa, e non ha mai partecipato ad alcun conclave. E guardate, sono stati ben 5 i conclavi che lui ha disertato, quindi aveva 5 occasioni. Secondo noi ha fatto male a fare così, perché, ma d'altra parte era coerente con il suo modo di vedere la Chiesa. Pensava che la Chiesa non è la Chiesa di Roma, la Chiesa è quella, è la comunità delle abbazie. Anche per il terrore che ha di essere eletto Papa, e già poi succede anche a Celestino V, no? E nessuno gli ha mai detto nulla, perché avrebbe potuto essere un pericoloso concorrente, e quindi dicevano sì sì, statene pure a casa, cosa viene a fare qui? Le famiglie romane. Qui ci sarebbero altri 5 papi da mettere, ma lasciamoli per un'altra volta, no? Ugone de Foglieto è cardinale, ma ancora per più di 30 anni continua a vivere come un monaco e come uno scienziato. Lavora, prega e studia secondo la regola benedettina. Muore intorno al 1174, e guardate, non conosciamo neppure la data precisa della sua morte, ma è solo un dettaglio di fronte all'eternità, avrebbe risposto Ugone in conseguenza con il suo stile di vita, lo stile di tutte coloro e di tutti coloro che si riconoscono in prima istanza nella Chiesa delle Abbazie e poi nella Chiesa di Roma. Guardate, le abbazie, le badie, i monasteri, i comuni abbiamo intorno qui, no? Per fortuna, no? In tutta l'Europa ce ne sono, qui poi qui viviamo in una regione, ecco dove, ecco. E sono situati spesso in luoghi molto suggestivi, no? Quali ricordi sono legati alla visita di una di queste strutture? Scrivete 4 righe in proposito, no? Ecco, ci sarà uno di questi posti che maggiormente vi piace, perché ora occupiamoci dell'opera di Ugone de Foglieto. Cosa contiene questo trattato intitolato De Medicina Anime? Guardate, Giulio II utilizza questo testo insieme ad altri testi, a 3 in particolare, no, che abbiamo già preso in considerazione negli itinerari precedenti, per dimostrare che le forme e i contenuti derivati dalla sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele, questi sono i protagonisti principali del nostro percorso ai quali con gradualità ci stiamo avvicinando, determinano un importante filo conduttore sul quale si è sviluppata la tradizione della Chiesa e l'affresco di cui la maggioranza assoluta del collegio cardinalizio disapprova la commissione, eccolo qui, intitolato La scuola di Atene, non è un oggetto fino a se stesso, non è un prodotto di mecenatismo, ma un'icona che deve spiegare questo concetto, che deve dare visibilità a questo filo conduttore, ed è quindi un mezzo che porta la ragione, il logos, il mondo, il cosmos e l'anima, la psiche, non a sostenere le opinioni di questa o quella corrente platonica o setta aristotelica, ricordate la scorsa settimana, ma deve condurre tutto un pensiero sotto l'ala salvifica del Santissimo Sacramento, che sta sul gradino più alto della scala dei valori eterni che la Chiesa proclama. Giulio II, come sostiene la storiografia contemporanea, non è stato un grande mecenate, ma è stato un esperto ideologo che ha voluto risolvere dei problemi nel momento opportuno, culturali, nel momento opportuno. Giulio II capisce che nel trattato intitolato De Medicina Anime, la medicina dell'anima, frutto del lavoro di un monaco cardinale che opera per dare unità e autorevolezza alla Chiesa, c'è già l'incubazione l'età moderna. Questa constatazione permette a Giulio II di sostenere la tesi che le idee, per dirla con Platone, le idee dell'età moderna stanno da secoli in potenza, per dirla con Aristotele, nella tradizione della Chiesa, e di conseguenza, visto che i tempi sono maturi, bisogna portare alla luce, bisogna far partorire, per dirla con Socrate, questi principi utili per dare autorevolezza intellettuale, prestigio culturale alla cristianità. La cristianità è diventata così grande perché ha le sue radici nella cultura orfica, e questo lo dobbiamo dire, così ha voluto Dio, così, ecco. Guardate sul punto 3 del repertorio. Ugone De Folietto, nel suo trattato De Medicina Anime, definisce l'essere umano come un microcosmo. Guardate, è la stessa definizione che usano più di 3 secoli dopo, il pieno Rinascimento, tanto Marsilio Ficino, quanto Pico della Mirandola, quanto Pietro Pomponazzi. E di costoro noi conosciamo le opere che sono aperte sul tavolo dell'ufficio di Giulio II, no? Il definire l'essere umano come un microcosmo significa che ogni persona è un mondo intero, che è un impasto di materia naturale e di materia spirituale, un'amalgama di corpo e di anima. Queste idee che Ugone sintetizza nel suo trattato penetrano e si sviluppano in molti campi di azione tipici del XII secolo. Guardate, uno di questi campi d'azione è l'architettura. Queste idee servono anche, le idee di Ugone, per concepire la realizzazione di quell'organismo che è la cattedrale gotica e che risulta essere un impasto di materia naturale e di materia spirituale. Ed è per questo motivo che, se entriamo nella cattedrale gotica, provate a entrare in Santa Croce, che insomma non è propriamente una cattedrale gotica del nord, però proviamo delle sensazioni e delle emozioni che ci fanno percepire, se possediamo le competenze intellettuali necessarie, il concetto di microcosmo e l'idea di amalgama tra il corpo e l'anima. La cattedrale progettata e costruita razionalmente, mediante la ragione, il logos, con le sue altezze e con i suoi giochi di luci e di ombre, è una macchina psicologica che ci fa sentire piccole, piccoli, micro, ma la sua ampia superficie, no? È un mondo, è un cosmos che si lascia conquistare, perché questo vasto spazio è un luogo dell'anima, psiche, e coincide con la nostra interiorità. Vedete che noi troviamo le parole chiave, che poi sono quelle delle dispute tra platonici e aristotelici, ma il Medioevo già le mette a punto. Avete notato come i tre elementi fondamentali, l'anima, l'ordine del mondo e la ragione, psiche, cosmos e logos, che caratterizzano la disputa tra le correnti platoniche, aristoteliche in età moderna, diano già forma alla tradizione cristiana medievale che andate elaborando i concetti cardine della sapienza di Socrate, di Platone, di Aristotele, perché poi la sapienza di Socrate, Platone e Aristotele è stata messa a punto nel Medioevo, attenzione, perché il Medioevo non è affatto un'epoca di tenebre, ci sono delle luci eccezionali, quindi no, va bene, lasciamo perdere. Avete notato come i tre elementi fondamentali, quindi, no? Ecco, ricordo: l'anima, l'ordine del mondo, la ragione. Ugone De Foglietto, nel suo trattato De medicina anime, puntualizza in termini scientifici che cosa comporta per la persona essere un microcosmo. La persona, scrive Ugone, essendo un microcosmo, avendo tutto il mondo materiale e spirituale in se stessa, è un laboratorio, così come è un laboratorio l'abbazia. Anche l'abbazia, come la cattedrale e ancora più della cattedrale, è un organismo dove si amalgamano la materia naturale e la materia spirituale, dove il corpo e l'anima trovano il loro luogo di incontro e dove l'esteriorità e l'interiorità scoprono un loro possibile equilibrio. Sarà forse per questo che spesso, quando visitiamo un'abbazia, proviamo un senso di quiete, una sensazione di tranquillità, una tendenza all'equilibrio e un'aspirazione all'armonia. Ugone De Foglietto, nel suo trattato De medicina anime, puntualizza in termini medici, e questa è la parte della sua opera che ha avuto più eco nel mondo della cultura, che cosa comporta per la persona essere un microcosmo, che cosa implica avere tutto il mondo in se stessa, essere un laboratorio. Il corpo umano, afferma Ugone, secondo una tradizione che parte dal V secolo avanti Cristo, dall'isola di Kos con Ippocrate, funziona in virtù del sistema dei quattro umori. La parola umore in greco corrisponde al termine chymos, quindi il sistema dei quattro umori si chiama tetrachimia. C'è qualcosa di pitagorico in questo termine, La tetractis è il triangolo pitagorico che contiene la decade, che corrisponde alla totalità della pienezza. Beh, Pitagora sta sulla nostra strada, lo incontreremo, è lì che scrive. Come è congegnato il sistema della tetrachimia codificato da Ugone De Foglietto? Guardate, quali sono, sul piano naturale, sul piano dei corpi, le corrispondenze umorali? Nel corpo ci sono quattro umori, sostiene il De medicina anime: il sangue, la bile rossa, la bile nera e la flemma. Avete sentito questi nomi? No. Questi umori sono legati al ciclo delle quattro stagioni. La primavera è il tempo del sangue, l'estate è il tempo della bile rossa, l'autunno è il tempo della bile nera e l'inverno è il tempo della flemma. Gli umori poi sono legati alle quattro età della vita: l'infanzia è l'età del sangue, la giovinezza è l'età della bile rossa, la maturità è l'età della bile nera e la vecchiaia è l'età della flemma. Gli umori sono legati anche al clima, Il caldo umido è associato al sangue, il caldo secco è associato alla bile rossa, il freddo secco è associato alla bile nera e il freddo umido è associato alla flemma. Sul piano dei temperamenti dell'anima, quali sono le corrispondenze umorali? E naturalmente Ugone risponde: c'è l'umore sanguigno, c'è l'umore collerico, c'è l'umore melanconico e c'è l'umore flemmatico. Gli umori a loro volta corrispondono agli elementi del cosmo. L'umore sanguigno è in relazione al fuoco, l'umore collerico in relazione all'aria, l'umore melanconico in relazione all'acqua e l'umore flemmatico in relazione alla terra. Gli umori corrispondono anche agli elementi dell'anima intellettiva. L'umore sanguigno è in simmetria con l'intelletto, l'umore collerico in simmetria con la mente, l'umore melanconico in simmetria con l'ingegno e l'umore flemmatico è in simmetria con la ragione. Naturalmente gli umori influenzano le capacità applicative dell'anima intellettiva, quindi l'umore sanguigno influisce sulla conoscenza, l'umore collerico sulla comprensione, l'umore melanconico sull'inventiva e l'umore flemmatico sulla valutazione. Gli umori corrispondono anche alle capacità psicologiche dell'anima intellettiva. L'umore sanguigno ispira la sottigliezza, l'esprit de finesse, se volete. L'umore collerico sprona alla purezza. L'umore melanconico favorisce la mobilità e l'umore flemmatico asseconda la stabilità. Ugone de Foglieto pensa inoltre che nella lettura del mondo, di quello che ci circonda e della Sacra Scrittura, ci siano quattro sensi: il senso letterale, quello allegorico, quello morale e quello anagogico. Cioè il termine anagogia in greco significa elevazione, fa riferimento all'elevazione dell'anima nella contemplazione delle cose divine e anche all'interpretazione in senso spirituale di un testo. I quattro sensi della lettura del mondo e della Sacra Scrittura come corrispondono? Il senso letterale corrisponde al corpo, il senso allegorico corrisponde all'anima, il senso morale alla terra e il senso anagogico dell'elevazione al cielo. Credete che è una cattedrale perfetta, no? Perfetta, diciamo completa. Come si fa a non rimanere affascinati da questo sistema che vige, con cui si vive poi nell'abbazia, che porta in sé, attenti, perché questo sistema porta in sé anche gli elementi fondamentali della sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele. Ugone de Foglieto afferma che è necessario cercare un equilibrio tra tutte le componenti del sistema della tetrachimia, in modo da produrre ordine interiore ed esteriore per poter aspirare ad entrare nell'ordine cosmico. Insomma, quale umore prevale in voi solitamente? Quello sanguigno, quello collerico, quello melanconico, quello flemmatico? Beh, basta una parola per rispondere, scrivetela. In me prevale quello collerico invece. Ma comunque poi studiando che si in qualche modo si dà un senso a questo grande apparato nel quale viviamo. Il De Medicina Anime è un testo pedagogico, guardate, scritto per l'abbazia a edificazione dei monaci. Difatti si presenta sotto forma di lettera, è una lettera per favorire il buon funzionamento degli umori. L'essere umano li sperimenta tutti e quattro, sono previsti dei rimedi che vengono assegnati per creare l'equilibrio del sistema. Poi ci sono tutta una serie di rimedi basati sulle erbe, basati, poi c'è la farmacia, no? Per mettere in equilibrio gli umori. Il i rimedi vengono assegnati con un criterio allopatico, cioè contraria contraris curantur, cioè i contrari sono curati dai contrari, no? Per cui il caldo secco cura il freddo umido e via dicendo, cioè il sistema su cui si basa l'omeopatia. Il testo del Medicina Anime che possediamo è formato da 22 capitoli, mancano i capitoli sui rimedi, quelli non si sono conservati lì nel testo, si sono poi conservati però diciamo nei grandi cataloghi della farmacopea, delle farmacie, per cui ci sono gli umori, sono lì, quindi non c'era bisogno. E poi c'è Descartes di Bingen, invece, nei suoi scritti, no? Qualcuno li ha letti, no? Ci sono conservati invece tutti questi sistemi, anche un po' buffi, no? Ora leggiamo due pagine dal De Medicina Anime, di Ugone de Foliento. Fratello carissimo, mi preghi di trasmetterti ad una base, no? Mi preghi di trasmetterti quanto sulla medicina dell'anima cominciai a scrivere, conformemente al medico Giovanni, non sappiamo chi sia, ma poiché lo credi utile a molti, se lo si considererà con attenzione, esso potrà conservare l'anima incolume e ad un tempo garantire la salute del corpo, insegnando in breve quanto Giove o nuocia sia alla prima che al secondo. Gli antichi chiamavano l'essere umano microcosmo, cioè piccolo mondo, per la somiglianza della sua figura al mondo maggiore. Inoltre, sia la composizione del corpo umano, sia la costituzione del mondo possiedono grande armonia, così che il cielo si assimila alla testa, l'aria al petto, il mare al ventre e la terra all'estremità del corpo. Dio risiede in cielo e la mente umana tiene principato nel capo. In Dio sono tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, e nella testa risiedono tre potenze, intelletto, ragione e memoria. Nel cielo stanno pure due grandi luminari, il sole e la luna, così nella testa due occhi illuminano il firmamento del volto. Il sole e la luna, illuminando il dì e la notte, assicurano alla persona col loro chiarore il lume cognitivo delle cose. Similmente gli occhi assumono in sé, con la loro acutezza, le immagini delle cose, e in tal modo, annunciandola alla ragione tramite l'intelletto, ci rendono certi di ciò che vediamo. E come nell'aria volano le nubi, così avviene dei pensieri nel petto, che talvolta ci portano il chiarore della letizia, talaltra l'oscurità della tristezza, o vi insorgono i venti delle tentazioni che turbano l'animo, così nell'aere è squarciato balena il lampo dell'ira, seguito dal fuoco dell'odio, una combustione dell'animo che tanto si estende dall'alto, tanto danneggia tutto ciò che trova sotto di sé. Ma come a volte le piogge, le nevi, la grandine trattengono queste tempeste, così un sermone di santa esortazione, un blando lenimento consolatorio o un aspro rimprovero placano quelle dell'animo. E come l'acqua si raccoglie nel mare, così fanno nel ventre gli umori. Quattro sono gli elementi del cosmo: fuoco, aria, terra e acqua. Quattro umori ha il corpo umano: sangue, collera rossa, collera nera e flemma. Quattro anche i tempi dell'anno: primavera, estate, autunno, inverno. Il fuoco è di natura calda e secca, l'aria calda e umida, la terra fredda e secca, l'acqua fredda e umida. Così il sangue è caldo e umido, la collera rossa è calda e secca, la collera nera è fredda e secca, il flemma freddo e umido. La primavera pure è calda e umida, l'estate è calda e secca, l'autunno freddo e secco, l'inverno freddo e umido. Gli elementi dunque corrispondono agli umori e gli umori alle stagioni. Ma si può ugualmente dire per similitudine che l'anima ha i suoi elementi, si può paragonare al fuoco la sottigliezza dell'intelletto, all'aria la purezza della mente, alla terra la stabilità della ragione, all'acqua la nobiltà dell'ingegno. In modo simile l'animo si serve dei quattro umori, col sangue mostra la dolcezza, con la collera rossa l'amarezza, con la collera nera la tristezza e con la flemma la compostezza della mente. Dicono infatti i medici che i sanguigni sono dolci, i collerici amari, i melanconici tristi e i flemmatici composti negli atteggiamenti. Similmente vi è dolcezza nella contemplazione, amarezza nel ricordo dei peccati, tristezza nel commetterli, compostezza nel purgarsene. Si deve inoltre badare che la dolcezza spirituale non sia turbata dall'amarezza temporale, o l'amarezza ottenuta dal pensiero dei peccati non sia corrotta dalla dolcezza carnale, che l'utile tristezza non sia turbata dall'ozio o dall'inerzia e l'armonia della mente sconvolta da cose invece. Anche l'anima, si dice, abbia le sue stagioni. La carità sta per il calore dell'estate, il torpore della tentazione per il freddo invernale, la temperanza e la moderazione per l'autunno e la primavera. Sii dunque temperato nel cuore e moderato nell'azione, perché l'anima che custodisce il proprio equilibrio vive in salute. Vedete, questo brano è molto significativo e si capisce perché la forma e il contenuto del trattato di medicina anime, magari dimenticandosi dell'autore, ha avuto un grande successo nel Rinascimento. La fortuna del sistema degli umori, della tetrachimia di Ugone de Folieto, è dipesa dal fatto che tanto le correnti platoniche, Antiglio Ficino, Pico della Mirandola, Bramante, Raffaello, quanto le sette aristoteliche, Pietro Pomponazzi per tutti, se ne sono servite per riflettere sui temi dell'anima, dell'ordine del mondo e della ragione. Il successo del trattato di medicina anime è stato poi amplificato anche dalla sponsorizzazione che ne ha fatto Giulio II. E qual è lo spunto che Giulio II ha preso da quest'opera? Giulio II non è interessato dal carattere scientifico e medico di questo trattato, ma dalla sua struttura ideologica. Il De Medicina Anime è una cattedrale del pensiero, perché Ugone de Folietro cristianizza le virtù codificate dal movimento della sapienza poetica orfica e le utilizza come solidissime fondamenta sulle quali costruire lo stile di vita delle abbazie, quindi della cristianità. Quella con la C minuscola. L'abbazia è il luogo dell'anima, psiche, dove l'anima che custodisce il proprio equilibrio vive in salute. È lo spazio dove si realizza l'ordine del mondo, l'abbazia, il cosmos, ed è il laboratorio dove la ragione, il logos, si misura con i propri limiti. Giulio II sente la nostalgia della stagione delle grandi abbazie. È convinto che abbiano salvato l'Europa, e tutte le storiche e gli storici concordano con questo fatto. Dopo la caduta dell'impero romano, l'Europa è stata salvata proprio con Gregorio VII, con Gregorio Magno, dal sistema delle abbazie, che hanno preservato i corpi, non permettendo che ci fosse lo spopolamento generalizzato dell'Europa attraverso gli sconti, le invasioni di popolazioni, le guerre, la guerra goto-bizantina, tutta una serie di situazioni che avrebbero portato forse all'estinzione di intere popolazioni in aree molto vaste. Il sistema delle abbazie regolamenta il lavoro e riesce a dare una continuità, no, alla vita sul territorio europeo. E quindi hanno salvato l'Europa dallo sfacelo della crisi economica, culturale e morale, e vorrebbe Giulio II che anche la Chiesa potesse diventare, nell'ottica dell'età moderna, una struttura di questo genere. Se leggiamo il De Medicina Anime con l'occhio di Giulio II, non è difficile, ci rendiamo conto che questo trattato è davvero una cattedrale del pensiero, un grande affresco che raccoglie le parole chiave, le idee cardine di tutto il movimento della cultura orfica. Non solo emergono i concetti della sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele e di Epicuro e degli stoici, ma anche i presupposti intellettuali da cui hanno attinto. Troviamo nella prosa di Ugone, e le due pagine che abbiamo letto sono già esemplificative, molti frammenti orfici. Troviamo i concetti della scuola fisica di Mileto, troviamo l'umanesimo di Esiodo, troviamo le idee matematiche di Pitagora, il concetto degli opposti di Eraclito, la metafisica dell'essere della scuola di Enea di Parmente, le quattro radici di Empedocle, qui ci sono quattro umori, il concetto dell'intelletto di Anassagora, il materialismo di Democrito. Quindi in quel sistema noi troviamo un grande sunto, no? Una grande cattedrale del pensiero orfico, che viene non solo con, ma viene fatta una grande sintesi, no? In funzione della costruzione di un'applicazione pratica, curativa, no? Curativa. Quindi se leggiamo il De Medicina Anime, colloquio di Giulio II, ci rendiamo conto che questo trattato è una summa del pensiero orfico ellenistico dal quale il cristianesimo ha tratto le sue basi ideologiche. Le ultime righe del De Medicina Anime che abbiamo letto sono esemplari. Sii dunque temperato nel cuore e moderato nell'azione, perché l'anima che custodisce il proprio equilibrio vive in salute. Ebbene, la temperanza, la moderazione, l'equilibrio sono le virtù basilari esaltate dall'etica di Aristotele, e lo studieremo a suo tempo. Ugone de Folieto le propone come cura per la salute dell'anima cristiana. Il De Medicina Anime di Ugone de Folieto diventa un modello sul quale elaborare il progetto per la realizzazione della scuola di Atene. È per quello che sta lì, sul tavolo di Giulio II. È per quello che Fedra Inghirami l'ho messo lì insieme agli altri testi che servono. Difatti, la scuola di Atene, che cos'è anche? È una cattedrale del pensiero orfico ellenistico che si presenta con ben altro impatto visivo e spettacolare rispetto al grigiore di un manoscritto medievale. La scuola di Atene è questo che vuole Giulio II, mette in evidenza quanto colore e varietà di forme ci sia nei grigi trattati medievali. Quindi è venuto il momento di tradurli in immagini, no? Così è più visibile. Poi bisogna studiarlo, però anche bisogna poi tornare al trattato medievale, no? Ed ecco l'alfabetizzazione culturale e funzionale che deve fare la sua parte. Quando Papa Giulio II convoca Raffaello per proporgli, per fargli firmare il compromesso, per proporgli il lavoro, ha in mente, che ha in mente di fargli fare, ha in mente delle cose, cioè, non è un incontro cordiale, guardate, Giulio II è piuttosto burbero e gli propone la lettura dei testi che sono sul suo tavolo, che già Fedra Inghirami ha messo lì. Raffaello fa una bella figura, lasciando trasparire un certo autocompiacimento. Guardate, il ragazzo era piuttosto vanitoso, lo sapete, dichiarando che lui aveva già letto le opere di Marsilio Ficino, che lui conosceva già le opere di Pico della Mirandola e anche che aveva letto Pietro Pomponazzi. Questo lo dice più sottovoce perché era piuttosto eretico Pietro Pomponazzi, ma il Papa prova e poi fa capire al Papa che lui non era molto intenzionato a perdere tempo nella lettura di un trattato di un monaco medievale, che cosa avrebbe potuto imparare di nuovo da un trattato di un monaco medievale. Giulio II capisce la situazione e non gradisce la mielosa arroganza del giovanissimo e già famoso e costoso pittore, e allora dà un colpo di tosse e fa entrare Fedra Indirami, il bibliotecario vaticano, che era già in attesa fuori dalla porta dell'ufficio, e gli ordina di mettersi a disposizione di Raffaello, il quale ha manifestato un vivo interesse per la lettura del De Medicina Anime di Ugone di Poglieto, ma temendo di trovarsi in difficoltà nell'interpretazione di un testo così antico, aveva chiesto umilmente aiuto, e continua Giulio II: sarai tu, Fedra, a leggerglielo, dice bonariamente, e a farglielo comprendere. Potete anche cominciare subito, dice, se volete, io vado a fare dell'altro. Raffaello capisce che con Giulio II non si scherza, e siccome una persona intelligente sa che deve rigare diritto, perché questa commissione rappresenta una grande occasione non solo per guadagnare, ma soprattutto per passare alla storia, e per sfruttare questa opportunità che gli si presenta, decide di potersi anche sottoporre alla noia dell'ascolto della prosa di un trattato medievale. Ma Raffaello si sbagliava, e di qui comincia il suo, difatti rimane, si entusiasma invece alla lettura, ecco, di tutto questo meccanismo che lo ispira molto, no? Che lo ispira molto. E e qui comincia il suo apprezzamento per Giulio II, per l'intellettuale Giuliano della Rovere, perché il trattato di Ugone, letto e commentato da Fedra, che di letteratura medievale se ne intende, gli si presenta come una miniera di temi, di concetti, di parole utili. Raffaello si trova subito a suo agio in questo sistema degli umori, capisce a che cosa si riferisce Giulio II quando parla di cattedrale del pensiero, e trova nella tetrachimia la radice culturale di alcune parole come dolcezza e malinconia, di cui riesce a tradurre in immagini l'essenza umorale. Infatti non si capisce bene Raffaello, anche se non si prendono in considerazione questi testi che ha studiato volente o nolente. Poi quello che riesce a costruire lo costruisce attraverso una riflessione di tipo intellettuale. E così nel nostro itinerario è entrato in scena Raffaello. Guardate, studiare la vita e l'opera di Raffaello comporterebbe un percorso intero. Noi ci limitiamo a catalogare alcuni dati utili in funzione del nostro viaggio, e poi guardate, di fascicoli su Raffaello sono piene le biblioteche, quindi non abbiamo difficoltà ad avvicinarci alle opere di questo famosissimo artista. Guardate sul punto 4 del repertorio. Raffaello, lo sapete, nasce ad Urbino, una città non lontana da qui, che vale la pena visitare. Nasce il 6 aprile del 1483 da Magia Ciarla e Giovanni Santi, che è un poeta, un pittore, un uomo di cultura, impiegato alla corte dei Montefeltro. Quindi è in famiglia che Raffaello riceve il primo importante stimolo alla cultura, come spesso succede. Nel 1494 Raffaello rimane orfano dei genitori e viene affidato allo zio paterno, Bartolomeo Santi, che è un prete e che si occupa del suo mantenimento e della sua formazione, ma ancora di più della formazione di Raffaello si occupa lo zio materno, Simone Ciarla. Guardate, Bartolomeo Santi, lo zio paterno, e Simone Ciarra, lo zio materno, sono due tipi molto diversi tra loro, ma proprio per questo risultano complementari nel processo di formazione di Raffaello. Dallo zio prete impara come ci si comporta nei confronti delle autorità ecclesiastiche, e dallo zio laico impara a comportarsi nella società civile. Quindi quello è stato un vantaggio per lui. Raffaello fin da piccolo sicuramente frequenta una scuola d'arte, ma noi non abbiamo notizie precise sul proposito. Nel maggio del 1500 Raffaello parte per Perugia, dove entra come apprendista nella bottega del Vannucci. Sapete chi è il Vannucci? Pietro Vannucci, ma lo conosciamo meglio con il suo soprannome, detto il Perugino. Quindi, e comincia presto a distinguersi dagli altri apprendisti, a diventare l'aiutante del maestro e anche a lavorare in proprio, a contratto, specialmente con l'Evangelista di Pian di Meleto, che è un pittore imprenditore di Urbino che vince spesso delle gare d'appalto perché tiene i prezzi bassi e quindi lavora. Cioè, i documenti che possediamo attestano che nei contratti dal 1502 Raffaello viene chiamato maestro, sebbene abbia 19 anni soltanto. Anche Perugia diventa piccola per lui e nell'autunno del 1504 si trasferisce a Firenze, che è un ambiente molto stimolante, dove in questo momento stanno lavorando due tipi: un certo Michelangelo Buonarroti, 1475-1564, giovane scultore piuttosto colerico, abbiamo parlato di umori fino adesso, e un certo Leonardo da Vinci, 1452-1519, più vecchio di 23 anni, altrettanto colerico, che si ostina a voler fare il pittore. Questi due tipi si sfidano in continuazione pubblicamente sulle piazze fiorentine sul tema del contrasto tra la scultura e la pittura. Guardate, è uno spasso starvi a sentire, perché c'è molto da imparare, fanno scuola litigando, e tutto questo è molto stimolante per Raffaello e per altri, no? Che sono intorno a loro, il quale impara. Le studiose e gli studiosi di storia dell'arte ci dicono che Raffaello in pittura rappresenta una sintesi delle caratteristiche migliori di questi due personaggi, Leonardo e Michelangelo. A Firenze Raffaello lavora sul soggetto delle Madonne col Bambino, guardate, un oggetto molto richiesto dal mercato, e poi esegue anche molti ritratti, quindi non se la passa male. Nel 1508 è l'anno chiave nella vita di Raffaello, 500 anni fa precisi, gli giunge da Roma, come abbiamo già comunicato prima, la richiesta di lavorare per il Papa, un'ambizione che tutti i pittori hanno. Ci sono da affrescare le stanze del Palazzo Vaticano. Giulio II non vuole abitare dove abitava il suo predecessore e suo peggiore nemico, Alessandro VI, il Borgia, e li abbiamo già incontrato qualche settimana fa. E il Borgia aveva fatto arredare per sé, per la sua famiglia, un appartamento principesco. Giulio II lo fa smantellare, no? E per ripicca va a abitare nel sottoscala lui, perché vuole dare diciamo una discontinuità alle cose. Il Papa si è già assicurato l'opera di un gruppo di artisti che vanno per la Maggiore: il pittore architetto milanese Bartolomeo Suardi, detto il Bramantino, il senese Gian Antonio Bazzi, detto il Sodoma, e Pietro Vannucci, detto il maestro perugino, dal quale Raffaello, come sappiamo, è stata bottega. Guardate, i lavori, questi lavorano tutti lì nei palazzi vaticani, i lavori nelle stanze, i lavori sono a buon punto quando Giulio II da un giorno all'altro li licenzia tutti, e anche con il consiglio del Bramante, il sovrintendente ai lavori, il quale deve assumersi la responsabilità di questa decisione, così se la prendono con lui e non con il Papa, affida al giovane Raffaello la direzione dei lavori, con facoltà di cancellare tutto quello che gli altri hanno già dipinto, di ricominciare tutto da capo. È una strategia. Questo fatto ha costituito e costituisce un interessante tema di studio, no? Che contiene una serie di interrogativi. Intanto, perché si è verificato questo avvenimento? La risposta sta tutta nel cosiddetto temperamento focoso, nell'umor collerico, vedete qui ci sono molti collerici di Giulio II, beh anche questo è un motivo, però è chiaro che ci sono certamente altri problemi. Prima di tutto Raffaello è in questo momento il pittore più preparato tecnicamente e intellettualmente, quindi rappresenta una risorsa che va utilizzata. E poi Raffaello, e questo fatto è emerso dopo il primo incontro con il Papa, di cui abbiamo fatto il resoconto, è una persona che sa ascoltare, e Giulio II vuole essere ascoltato, vuole partecipare attivamente alla frescatura di quelle pareti. Non come pittore, sembra che non abbia il verso, lui scrive nei suoi diari, ma come progettista, con le parole, con le idee, e vuole che in quelle icone si riconosca una tradizione intellettuale sulla quale nei secoli si è evoluta la dottrina della Chiesa. Giulio II non dà solo degli ordini, ma imbastisce una conversazione. Conosce la sapienza maieutica di Socrate, al quale ci stiamo avvicinando, e la conosceremo meglio anche noi a suo tempo, perché pensa che il pittore non sia solo un decoratore, ma debba essere un intellettuale che dà forma a concetti con le immagini, non solo belle immagini, ma le immagini devono contenere dei concetti, delle parole chiave, se no Raffaello, contrariamente agli altri pittori che entrano in antipatia e in contrasto con il Papa, dà sempre prova di grande diplomazia, tanto perché è diplomatico e conosce le regole del comportamento del perfetto cortigiano, quanto perché è anche in sintonia intellettuale con Giulio II e anche con Fedra in Ghirardi. Sappiamo come entrano in contatto, no? E anche con il Bramante, tra un po' questo importante personaggio lo incontriamo, il Bramante, che è poi conterraneo di Raffaello. Raffaello entra in sintonia di letture, di studi, di interessi culturali con questi personaggi ed è capace di dare visibilità al pensiero che loro coltivano. Le conversazioni tra Giulio II, Bramante, Fedra in Ghirardi, Raffaello, Michelangelo sono un misterioso oggetto culturale. Noi non ne possediamo le registrazioni, ma siamo al corrente di tutta una serie di indizi, di dettagli, di intuizioni che hanno prodotto nei secoli una feconda tradizione letteraria. Guardate, a proposito, sul punto 4, avete visitato voi i Musei Vaticani, avete attraversato la stanza della segnatura. Peccato che c'è sempre una grande confusione, c'è una moltitudine di pubblico in questa stanza, per cui si deve passare velocemente, c'è tutto una continua vocazione a stare zitti e ad andare avanti, tutti che cercano di fotografare di nascosto quando non è possibile. Beh, insomma, fate un rapido resoconto se ci siete stati, bastano 4 righe in proposito, magari siete riusciti a concentrarvi, a provare delle emozioni particolari. Senza dubbio è da questo rapporto tra Raffaello e Giulio II che sono scaturiti affreschi di una bellezza straordinaria che vengono annoverati tra le creazioni più significative della storia della pittura. Raffaello lavora dal 1508 al 1511 agli affreschi della prima stanza, quella della segnatura, che avrebbe dovuto essere la camera da letto del Papa, una menzogna, abbiamo visto, a fin di bene raccontata da Giulio II per tacitare il collegio cardinalizio che preferiva papi dediti al lusso, quindi imitabili volentieri, piuttosto che papi monaci dediti alla cultura, da guardare con diffidenza perché capaci di pretendere la povertà, la castità e l'umiltà. Ma poi quella stanza sarà adibita alla firma dei documenti ufficiali della Chiesa. Oggi va per la maggiore la sala ovale della Casa Bianca, ma la sala ovale della Casa Bianca è dell'altro giorno. La stanza della segnatura invece ha una storia molto più lunga e molto più importante, naturalmente. Abbiamo detto che Raffaello è un tipo molto diplomatico, e difatti quando dà inizio alla sua opera in quella stanza, non tocca il lavoro eseguito dal Perugino sulla volta. Il Vannucci è stato il suo maestro ed è molto geloso del successo dell'allievo. Meglio quindi non farlo arrabbiare, perché anche lui era particolarmente collerico, ma tenerlo in considerazione. E utilizza invece l'aiuto del Sodoma, Giovanni Antonio Bassi, che pensa e dichiara senza cruci che Raffaello è il pittore più bravo che ci sia e dice con sincerità di avere molte cose da imparare da lui. E quindi assume ben volentieri il ruolo di aiutante del giovane maestro di Urbino. Difatti, le pennellate che sono qui, tre quarti, sono proprio di Gian Antonio Bassi, perché è lui che fa tutto il lavoro di pittura. Raffaello fa i cartoni, poi li mette su, poi studiano i colori e poi sarà il Sodoma che fa il lavoro grosso di questo affresco. Il, anche perché Raffaello si alzava tardi al mattino, non era poi di notte, andava nei salotti di sera, e quindi evidentemente dopo mezzogiorno lavorava, metteva sul lavoro, poi tornava a fare i suoi giri. Invece il Sodoma era molto più disciplinato. E il è lui che aveva firmato il contratto. Lui che faceva i cartoni, cioè, sono quelli che contano. Guardate sul punto 5, l'opera preparatoria della scuola di Atene, come sempre, quando si tratta di un affresco, viene eseguita da Raffaello su cartoni, e le studiose e gli studiosi si sono esercitati molto su questi cartoni. No, si poi preparava, sui cartoni, poi li portava, li metteva su, costruiva un collage e poi lì si riportavano a fresco. Quindi, e pensate che Raffaello alla fine della frescatura della stanza si è accordato con l'incisore bolognese Marcantonio Raimondi per la realizzazione di alcune stampe tratte da questi cartoni preparatori, stampe sempre più piccole. Infatti pensa che queste sue opere sarebbero rimaste sconosciute a tutti, cioè meno a quelli che frequentavano la ristretta cerchia della corte pontificia, e quindi queste stanno nel Palazzo Vaticano, chi è che le va a vedere? Chi è che le vedono? Poche persone, no? E Raffaello non pensa, e non lo pensa nessuno nel 1511, che questo palazzo sarebbe diventato un museo, no? E sempre molto affollato, no? E allora ha promosso la diffusione della sua opera inventando le cartoline. E beh, voi da quale luogo, da quale posto, da quale città o paese vi stava particolarmente a cuore spedire una cartolina, e a chi? Beh, scrivete quattro righe in proposito, come si usa sulle cartoline, no? Almeno quello, scrivetelo, mi rivolgo a quelli che non hanno ancora preso il via a scrivere, cominciate lì. È terminato prendendo spunto dai cartoni di Raffaele, terminato il lavoro della stanza della segnatura nel 1511, Raffaello realizza la prima di una serie di grandi commissioni molto redditizie per il ricco banchiere senese Agostino Chigi, che era amico e consigliere di Giulio II. Agostino Chigi è un personaggio potente, noto a tutti per il suntuoso tenore di vita e per le sue avventure galanti. Nel 1511 erano finiti i grandiosi lavori di una villa, la Farnesina, che il Chigi si era fatta costruire alle porte di Roma da Baldassare Peruzzi. Oggi è la sede del Ministero degli Esteri. Qui Raffaello dipinge il famoso affresco del trionfo di Galatea, perché la mitologia classica, vedete, è molto ricercata, e per Raffaello è un vero trionfo che gli procura una grande richiesta di commissioni, così amplia l'impresa e comincia ad avvalersi di un gruppo di aiutanti, diventa grande la sua impresa, lui praticamente dirige poi il lavoro, cioè per questo motivo ha ricevuto molte critiche. Ce n'è una veramente severa di Leonardo Sellaio, il quale lancia un vero e proprio anatema contro Raffaello dicendo: ma tu cosa fai? Cioè, tu dirigi i lavori, fai i disegni, però fai lavorare gli altri. Ecco, quindi tra gli aiuti più famosi di Raffaello però ci sono dei pittori che oggi sono diventati, no, dei pittori di grande fama, perché lo sono stati: Giulio Romano, Gianfrancesco Penni, quindi evidentemente Raffaello sponsorizza, pittori che oggi sono grandi, considerati grandi pittori. Nel 1512 riprende il lavoro nelle stanze vaticane, ma Giulio II non le vede terminate, perché nel febbraio del 1513 muore. Il successore, Giovanni de' Medici, Papa Leone X, lo invita a continuare il lavoro nelle stanze. Nel 1514 è l'anno in cui dipinge anche la famosa Madonna della Seggiola. Raffaello raggiunge l'apice della carriera perché viene nominato architetto pontificio, sostituendo il Bramante, che va in pensione. Guardate sul punto 6, chi è il Bramante? Ecco, altro personaggio che incontreremo, perché vedete si sta formando un gruppo di studio che poi lavorerà a costruire l'affresco, quindi i vari personaggi li stiamo definendo. Abbiamo visto Fedra, conosciamo Giulio II, abbiamo visto Raffaello e adesso Bramante con il gruppo di studio. Michelangelo sarà sempre fuori con questo, perché non vuole avere rapporti con Raffaello. Chi è Bramante? Intanto Bramante è un soprannome, un soprannome di impronta platonica, ricorda l'Eros di Platone, uno che brama, avvicinarsi alla conoscenza, uno che desidera avvicinarsi alla conoscenza. Bramante si chiama Donato di Pascuccio d'Antonio ed è uno dei più grandi architetti del Rinascimento, ed è considerato un grande inventore e un grande innovatore per aver associato strutture architettoniche reali con illusionistici giochi prospettici virtuali. Probabilmente è lui che ha suggerito a Raffaello la scenografia su cui sono disposti i personaggi della scuola di Atene. Questo gioco probabilmente è il consiglio che Bramante dà, probabilmente schizzi che Bramante fa, per Raffaello. Bramante è nato nel 1444 a Monte Asdrubaldo, che è un paese vicino a Urbino. Provate a cercarlo sullo stradario, su una guida delle Marche. Si è formato e ha cominciato a lavorare presso la corte del Montefeltro, poi si è trasferito nell'Italia settentrionale, in Lombardia, ha lavorato a Bergamo, a Milano, e nel 1499 viene chiamato a Roma per essere nominato architetto pontificio. Bramante ha costruito il famoso cortile del Belvedere in Vaticano. Guardate, è un luogo fondamentale per la storia della cultura, perché diventa il deposito, museo, delle scoperte archeologiche fatte a Roma, soprattutto statue classiche. Ed è stata l'aula di studio più importante per tutti gli artisti più famosi, che vanno lì ad esercitarsi, a ricopiare i resti delle opere del passato. Bramante è stato un intellettuale che ha aderito alle correnti platoniche e ha dato il suo contributo di pensiero nella disputa rinascimentale. Nel 1506 dà l'avvio ai grandi lavori di ristrutturazione della Basilica di San Pietro, che continueranno anche dopo il suo pensionamento. Quindi, quando il Bramante a 70 anni, nel gennaio del 1514, va in pensione, è Raffaello che prende il suo posto. E Raffaello sostituisce un personaggio che ammira, e anche il Bramante, che ha sempre proposto Raffaello per tutti gli incarichi di responsabilità, è soddisfatto di lasciare la sovrintendenza a lui, nel quale ha piena fiducia. Chissà se questa situazione, in cui Bramante sente di essere pienamente realizzato, come se avesse portato a compimento una missione, determina anche la sua morte, che è avvenuta lo stesso anno, l'11 marzo del 1514. Guardate sul punto 6, sull'enciclopedia, in biblioteca o sulla rete, potete prendere visione delle opere di Bramante. Anche l'occhio vuole la sua parte, cioè andate a vedere di che cosa si parla, no? Il 1514 è anche l'anno di un episodio che è entrato nelle cronache del tempo. Raffaello riceve una proposta di matrimonio e questa proposta gliela porta un cardinale, non è lui che si propone, non è il cardinale, anche se in questo momento il cosiddetto amor greco era una cosa comune, poi la incontreremo quando incontreremo Socrate e gli altri. Cioè il cardinale in questione si chiama Bernardo Dovizi, detto il Bipiena, perché la sua famiglia dominava su tutto il Casentino e lui è nato appunto a Bipiena. Ci sarete stati qualche volta a Bipiena, nel 1470 andate a fare una visita a Bipiena, tutto parla del di Bernardo Dovizi, o quasi tutto, insomma. Guardate sul punto 7. Bernardo Dovizi, detto il Bipiena, è un cardinale letterato, un diplomatico, è un uomo di mondo, che oltre ad un ricco e interessantissimo epistolario che ci dà molte notizie sull'epoca rinascimentale, ha scritto anche La Calandria, 1513. La Calandria è una commedia di stile ellenistico di forte contenuto erotico, proprio come solo i cardinali che hanno letto Aristofane sanno scrivere. Conoscete il complicato intreccio di questa commedia? Beh, informatevi in biblioteca o sulla rete, c'è un intreccio complicatissimo. Il cardinale Dovizi nel 1514 fa da mediatore per una proposta di nozze rivolta a Raffaello per conto di sua nipote, la bella, colta e affascinante Maria Dovizi. Guardate, è una proposta lusinghiera, perché la fanciulla è subissata dalle richieste di matrimonio, ma Raffaello non ha nessuna intenzione di sposarsi. Contemporaneamente però, sappiamo quanto fosse diplomatico il ragazzo, non vuole offendere i potenti Dovizi, soprattutto il cardinale Bipiena, con il quale ha un buon rapporto di amicizia, no? E allora acconsente al fidanzamento, ma fa di tutto per rimandare le nozze. Prima dice di essere in lutto perché gli è morto il Papa, che gli faceva da padre, poi perché gli è morto il Bramante, che gli faceva da madre, insomma la tira per le lunghe, finché per sua fortuna, si fa per dire per sua fortuna, la povera Maria muore. Chi vuole può cercare qualche notizia in più su Maria Dovizi, che è un personaggio molto interessante. Non è gossip questa, perché Raffaello è restio ad acconsentire alle nozze? Voi guardate, le interpretazioni qua si sprecano. C'è un'altra donna segreta nella vita di Raffaello? Pare di sì, e c'è un'abbondante pubblicistica in proposito che ruota intorno ad un famoso ritratto di Raffaello che si intitola La Fornarina, no? E penso che tutte voi e tutti voi lo abbiate visto, lo si trova facilmente in biblioteca in un fascicolo dedicato a Raffaello. La Fornarina era davvero la donna segreta di Raffaello, e chi era? Ma chi lo sa, ma non lo sappiamo. Ma adesso noi ci dobbiamo occupare d'altro. Guardate sul punto 7 del repertorio. Nel 1515 Raffaello viene nominato conservatore delle antichità romane e si dedica ad una notevole opera archeologica. Divide tutta la città in settori in modo da compiere un lavoro sistematico di catalogazione dei ruderi e dei ritrovamenti. Basandosi sulle sue ricerche, Andrea Fulvio pubblica nel 1527 il trattato Antiquitates Urbis, che era il più importante studio topografico sulla Roma antica, sulle antichità urbis della città, intera. Nel 1517 Raffaello comincia a lavorare alla Trasfigurazione di Gesù, l'opera che viene considerata il suo testamento, il suo grande capolavoro, ma la lascia incompiuta. Altri la terminarono, perché il 6 aprile, vi ricordate che giorno, in che giorno è nato? Il 6 aprile del 1520, il giorno del suo 37esimo compleanno, Raffaello muore, e non abbiamo ancora ben capito come mai. Per via dello straordinario talento, della grande affidabilità, della raffinata cortesia, per il suo modo di fare brillante e mondano, per essere stato sempre attorniato da ammiratori e da seguaci, Raffaello, secondo il Vasari, stiamo citando il Vasari, non visse da pittore, ma visse da principe. Così scrive il Vasari. E Raffaello è un assiduo frequentatore dei salotti romani del Rinascimento, gestiti da nobili e intelligenti signore, perché il Rinascimento è ricco anche di intellettuali di genere femminile, ma le loro opere sono passate in secondo piano. Come se Raffaello fosse vissuto a Parigi nel XVII secolo. E questa sera, se fosse vissuto a Parigi nel XVII secolo, noi lo avremmo potuto trovare in Rue de Vaugirard, nel quartiere di Saint-Germain-des-Prés, vicino a Luxembourg. E lo avremmo potuto trovare nel salotto di una signora che ha lasciato un'impronta nella storia della cultura europea. Questa signora si chiama Madame de Lafayette. Ora, perché salta fuori dal nostro cilindro Madame de Lafayette e ci trasferiamo direttamente a Parigi? Beh, Madame de Lafayette ha scritto: ho avuto una fortuna, ho avuto il privilegio di sentirmi come una dama rinascimentale, e io ho avuto la fortuna di poter scrivere, di essere presa in considerazione per quello che scrivevo, per quello che ho scritto. Guardate sul punto 8 delle persone. Chi è Madame de Lafayette? Intanto Lafayette, scritto staccato come segno di nobiltà, è il Lafayette, è il nome del marito. Lei si chiama Marie Madeleine Pioche de la Vergne ed è nata a Parigi nel 1634, ha ricevuto una solida educazione sia letteraria che mondana. Nel salon dell'hotel de Rambouillet incontra il conte di Lafayette, scritto staccato appunto, molto più anziano di lei, ma lo sposa, molto affascinante come tipo, lo sposa nel 1655, seguendolo nei suoi possedimenti in Alvernia. Nel 1659 torna a Parigi per dedicarsi all'educazione dei due figli, alla letteratura e alla vita di relazione. Nel suo salotto di Rue de Vaugirard si riunisce l'élite parigina e Madame de Lafayette, lei il cognome lo preferisce tutto attaccato, in stile borghese, se volete, come segno di minore nobiltà. Diventa confidente e amica di Enrichetta d'Inghilterra, che è la cognata del re, della quale scrive una biografia. È amica del cardinale di Retz, di Madame de Sévigné, ma soprattutto si lega a un personaggio, alla Rochefoucauld, del quale consola la vecchiaia malinconica, e si dice con ironia che Madame de Lafayette istituisce un nuovo ruolo, non tanto quello dell'amante, ma quello della consolatrice. Madame de Lafayette però un posto nella storia della letteratura se lo è meritato, non per le sue conoscenze o per la sua capacità di consolare, ma perché ha scritto con impegno e con competenza. Comincia componendo delle novelle e poi scrive due romanzi molto significativi, Zaid 1670 e poi il suo capolavoro iniziato molti anni prima, intitolato La principessa di Clare 1678. Si dedica anche al genere delle memorie e compone un epistolario che ci dà molte notizie sull'epoca dei salotti parigini, intitolato Correspondance e pubblicato postumo. Madame de Lafayette muore nel 1725. Perché questa sera, per concludere, leggiamo due pagine dalla principessa di Clare? Prima di tutto può sembrare anacronistico, Prima di tutto perché in funzione della didattica della lettura e della scrittura non si può ignorare questo romanzo. Le cittadine e i cittadini devono sapere, europei devono sapere che c'è. In secondo luogo c'è in questo testo una chiave di lettura che riguarda il nostro percorso. L'azione del romanzo della principessa di Clare si sviluppa nell'ambiente della corte di Enrico II, quindi nel 1559, e ciò consente alla scrittrice di rievocare liberamente i costumi dell'alta società del suo tempo proiettati nell'atmosfera galante del passato, del tardo rinascimento. La protagonista, Madamigella di Chartres, nobile ma povera e orfana di padre, molto corteggiata per la sua bellezza, accetta di sposare l'anziano principe di Clare, senza amarlo veramente, attratta dalla sua bontà e nobiltà d'animo. Durante un ballo, però, conosce il leggiadro duca di Nemours e se ne innamora, con un gran senso di colpa, però. Per contrastare la passione, si allontana dalla vita di corte e va a vivere in campagna. Infine, però, per liberarsi da questo crucio, decide di confessare al marito il suo segreto, chiedendogli aiuto. Il principe, poveraccio, rimane colpito dalla nobiltà spirituale della moglie e nel suo intimo si addolora di essere d'inciampo, no? Alla realizzazione della sua felicità, però nello stesso tempo si sente ferito, sente di non avere più un ruolo, tanto che si ammala e muore in una specie di eutanasia sentimentale, no? Ebbene, a questo punto noi siamo a posto, la principessa di Clare con la morte del marito, vedovella, è esteriormente una donna libera, ma interiormente non è libera, è una persona libera nel corpo ma non nell'anima, e dopo aver rivelato al conte di Nemours la propria passione prende una decisione secondo il primato della ragione, così come in precedenza, secondo il primato della ragione e anche della convenienza, aveva deciso di sposare il principe di Clare, così ora decide razionalmente di mettere ordine nel suo mondo ritirandosi in convento, nel luogo della pace interiore, nel luogo dell'anima, della fine, nel posto della sublimazione dei sentimenti, della ragione, dell'oro, nello spazio delle regole certe, dell'ordine del mondo, del cosmos, no? E quindi questo romanzo, allora a un certo punto noi pensiamo che finisca banalmente, no? E invece si complica, giustamente. Può sembrare anacronistico proporre oggi la lettura di un romanzo come questo, ma se la lettrice e il lettore hanno la pazienza di leggere, non solo di seguire la trama, che è comunque un elemento significativo, possono cogliere e ammirare in questo testo la grande finezza dell'analisi psicologica, la psiche, la lucida indagine razionale, il logos, e la riflessione ironica sull'ordine delle cose, del cosmos, sulle regole. La scrittrice, alludendo, si domanda se con le regole matrimoniali o conventuali o di corteggiamento in atto sia possibile davvero esprimersi con sincerità o se domini l'ipocrisia che rende la società non buona, non bella, non giusta, soprattutto per le donne. Cioè nel trattare questi tre elementi, l'anima, la ragione, il mondo, Madame de Lafayette è spesso insuperabile, e per questo sta sul nostro percorso, sulla scia della sapienza di Socrate, di Platone e di Aristotele. Prende dai dialoghi di Platone molti elementi. Leggiamo due pagine dalla principessa di Clare. Il principe di Clare non ebbe a notare che Madamigella di Chartres mutasse nei suoi sentimenti col mutar di nome. La sua qualità di marito gli consentì maggiori privilegi, ma non migliorò il suo posto nel cuore di sua moglie. Ciò fece anche sì che egli non cessasse, per esserle marito, di essere anche suo adoratore, poiché gli rimaneva sempre da desiderare qualche cosa oltre il suo possesso. E sebbene vivessero in perfetta armonia, egli non poteva essere interamente felice. Gli durava verso di lei una passione violenta ed inquieta che gli turbava la gioia. La gelosia non vi aveva parte. Mai altro marito era stato così lontano dal concepirne. o altra donna da darne motivo. Eppure ella era esposta ai pericoli in mezzo alla corte. Tutti i giorni ella si recava dalla regina e da madama, uomini giovani e galanti, quanti venerano a corte, tutti avevano occasione di incontrarla in casa di lei o in casa del duca di Nevers, suo cognato, la cui porta era aperta a tutti, ma il contegno di lei ispirava tale rispetto ed era talmente lontano da ogni galanteria che lo stesso maresciallo di Sant'Andrea, sebbene audace e forte del favore del re, non osava mostrare quanto fosse colpito dalla sua bellezza se non con atti di premura e di rispetto. Molti altri si trovavano in uguale situazione e la principessa di Chartres aggiungeva alla naturale virtù di sua figlia una condotta così perfetta sotto tutti gli aspetti della convenienza che contribuiva a far di lei una persona alla quale non era possibile arrivare. La duchessa di Lorena, mentre lavorava per la pace, aveva anche lavorato per il matrimonio del duca di Lorena, suo figlio, matrimonio che era stato combinato con Claudia di Francia, seconda figlia del re. Le nozze furono fissate per il mese di febbraio. Intanto il duca di Nemours era rimasto a Bruxelles, interamente preso dai suoi progetti sull'Inghilterra, da dove continuamente riceveva corrieri o ne inviava. Le sue speranze ogni dì crescevano. Infine, Lignerol gli fece sapere che era tempo di recarsi in Inghilterra per portare a termine, con la sua presenza, ciò che era stato così ben preparato. Qui bisogna leggere il testo dall'inizio per capire tutti questi problemi che stanno nell'antefatto. Egli accolse tale notizia con tutta la gioia che può averne un uomo ambizioso il quale si veda condotto al trono da nient'altro che dalla sua fama. Si era andato, poco alla volta, abituando all'idea di una così grande fortuna. E mentre al principio l'aveva scartata come una cosa irraggiungibile, ora invece non concepiva più che vi potessero essere difficoltà ed ostacoli. Inviò sollecitamente i suoi incaricati a Parigi a dare le disposizioni necessarie per preparare un equipaggio sfarzoso, sì da fare il suo ingresso in Inghilterra con uno splendore proporzionato al disegno che ve lo conduceva. Quindi lui stesso si affrettò a tornare alla corte per assistere al matrimonio del duca di Lorena. Vi giunse la vigilia degli sponsali. La sera stessa del suo arrivo si recò a render conto al re del punto a cui era il suo disegno ed a riceverne gli ordini e i consigli per quanto restava da fare. Si recò poi dalle regine. La principessa di Clèves non v'era, di modo che ella non lo vide e nemmeno seppe del suo arrivo. Essa aveva udito parlare da tutti del duca di Nemours come della persona più bella e più seducente della corte e soprattutto la delfina glielo aveva dipinto in tal modo, quante volte ne aveva parlato, che l'aveva resa curiosa e perfino impaziente di vedere. Durante l'intero giorno degli sponsali ella rimase in casa ad acconciarsi per il ballo e il banchetto reale che si tenevano la sera stessa al Louvre. Quando vi giunse, tutti ammirarono la sua bellezza e la sua acconciatura. Il ballo incominciò e mentre ella danzava con il duca di Gouvizan, si fece un certo rumorio alla porta della sala, come entrasse qualcuno, cui venisse fatto posto. La principessa di Clèves terminò quella danza e mentre con gli occhi cercava qualcuno con cui voleva ballare, il re gli gridò di prendere colui che sopraggiungeva. Ella si volse e l'uomo la vide. Subito pensò di non poter essere altri che il duca di Nemours. Era lui, infatti, che scavalcava delle sedie per giungere dove si ballava. Questo principe era sì fatto che non era possibile evitare la sorpresa al primo vederlo. Chi non l'avesse mai veduto prima e soprattutto quella sera che la cura messa nell'abbigliarsi accresceva lo splendore della sua persona, ma era altrettanto difficile vedere per la prima volta la principessa senza averne meraviglia. Il duca di Nemours fu a tal punto sorpreso di quella beltà che quando fu giunto accanto a lei ed ella gli fece la riverenza non poté impedirsi di darle segno. Quando incominciarono a danzare un mormorio di lodi si levò nella sala, il re e le regine, rammentandosi che essi non si erano mai veduti, trovarono qualcosa di singolare in quel loro danzare, insieme senza conoscersi. tosto che la danza cessò, li chiamarono senza dal loro modo di parlare con alcuno e domandarono loro se non desideravano di conoscere la vicenda chi fossero.